With Highmark Blue Shield, you can see a mental health professional in 3 days or less to help you go from okay to great. Because what you have on the inside deserves to be seen. Because life. Highmark Blue Shield.
Latitudine Zero. Median Fabric.
The present and the future of content creation.
Latitudine Zero Median Fabric presenta La fortezza della solitudine. Diario un po' matto di un sognatore pop. Un podcast di Giuseppe Cozzolino.
Benvenuti alla puntata 0 o 1, a seconda di come vogliamo definirla, la definirete voi, di questa rubrica che ho deciso di intitolare La fortezza della solitudine. Io sono Giuseppe Cozzolino, sono un docente, uno scrittore che si occupa da tanti anni di cultura pop a 360 gradi, cinema, fumetti, serie TV, e con questa audio rubrica cercheremo di ragionare, sulla base naturalmente del mio gusto personale, della mia esperienza ultra trentennale scrittore, saggista, docente universitario che si è occupato di questi materiali innanzitutto come semplice fruitore appassionato e poi anche su un versante più, diciamo, analitico, professionale. Quindi proveremo a ragionare di film, telefilm e di tanti altri materiali che abbiamo visto, abbiamo seguito in passato, o anche di novità, di film, di produzioni che invece si presentano adesso sul panorama nazionale e internazionale. Proveremo a parlarne dal mio personale punto di vista, e ovviamente la mia sarà diciamo una valutazione di un cultore del genere, di un cultore di determinati materiali, e nello stesso tempo anche un tentativo di approfondire alcune tematiche, ma anche risvegliare la vostra memoria magari su tanti contenuti del passato, tanti prodotti dell'immaginario pop che magari per tante ragioni sono passati inosservati. Ci proveremo. Ringrazio per questa questa avventura Omar Serafini e Latitudine Zero Median Fabric, che è un podcast fan del gruppo radiotelevisivo europeo ProSiebenSat One Media, e soprattutto ringrazio appunto Omar con il suo podcast Fantascientificast, che sostanzialmente si occupa di fantascienza e fantastico, e diciamo da questa sinergia, da questa proposta di Omar in particolare, è nata questa idea di questa rubrica che abbiamo chiamato Fortezza della Solitudine, anche in omaggio a quello che è uno dei miei personaggi dei comics preferiti, E anche, se vogliamo, l'oggetto, guarda caso, di questa prima puntata. Infatti, come primo, diciamo, appuntamento di questa rubrica, parleremo dell'ultimo Superman di James Gunn e proveremo a parlarne facendo anche delle domande dirette, domande immaginarie al regista e sceneggiatore di quest'ultimo film dedicato al supereroe più famoso assieme a Batman dell'immaginario collettivo e che per l'appunto ha conosciuto tanti adattamenti audiovisivi diciamo di qualità anche un po' altalenante, ma comunque ha raggiunto diciamo proprio all'interno anche del sistema mass mediatico una visibilità tale che non c'è nemmeno, diciamo, il bisogno di approfondirla più di tanto. Anche chi non ha letto i fumetti, per molti versi, conosce questo personaggio, o almeno ne conosce alcune caratteristiche basi. Sebbene io, appunto, consigli sempre, a proposito di cinecomics, di invece approfondire anche il lato, diciamo così, cartaceo di questi materiali, perché per l'appunto solo attraverso una conoscenza abbastanza variegata di quelli che sono le basi originali di questi personaggi, forse si riesce a capire il perché molti fan sono legati a questi personaggi e a volte giustamente si incazzano quando un personaggio di questo immaginario viene riscritto, ridefinito, rielaborato in maniera eccessivamente libera. Ed è il caso proprio dell'ultimo Superman, appunto, di James Gunn. Premesso che una serie di polemiche hanno investito anche la precedente versione, Man of Steel, del 2013, se ricordo bene, diretta da Zack Snyder. La precedente versione aveva già avuto molte critiche per il modo in cui il regista Snyder aveva sviluppato, diciamo, immaginato questo personaggio, prendendosi delle libertà che alcuni fan non avevano decisamente perdonato. La questione è che James Gunn, a sua volta, con questa nuova mega produzione Warner Bros., fra l'altro, premettiamo che questo regista, che è diventato famoso con la trilogia dei Guardiani della Galassia per i Marvel Studios, è stato poi chiamato alla Warner DC Comics per rilanciare tutta la library di eroi e supereroi a disposizione della DC Warner, quindi portando avanti parallelamente più progetti cinematografici, ma anche di serie animate e quant'altro. Beh, diciamo che per l'appunto anche nel caso di James Gunn, però devo dire, a me pare che una serie di libertà siano state prese e per quanto mi riguarda delle libertà non meno gravi di quelle che diciamo, sono state in qualche modo imputate alla precedente versione e a Snyder. In particolare, allora, io se avessi James Gunn davanti a me, che almeno sulla carta è persona spiritosa, sebbene, diciamo così, alcune polemiche su questo Superman, ma anche su altri film precedenti che lui ha realizzato, lo hanno un po' indispettito, perché lui è, diciamo così, un regista che ama anche interagire con i social e risponde anche a chi critica, insomma, eccetera, eccetera. Quindi è, diciamo così, una persona che almeno sulla carta è aperta al dialogo. Però io gli chiederei proprio questo. Innanzitutto, è vero, come sostengono alcune voci o alcune indiscrezioni, diciamo, che poi sono appunto provenienti da varie fonti, che tu inizialmente non volevi però fare Superman? Perché se fosse così, cioè se tu avevi inizialmente rifiutato questo progetto, di realizzare tu questo progetto, forse, diciamo così, e in qualche modo ovviamente invece la proprietà, la Warner ti ha chiesto di farlo comunque. Allora, già questo in qualche modo fornirebbe un piccolo alibi a quelli che per me sono dei difetti abbastanza evidenti del film, perché a mio parere James Gunn è un regista, tu sei un regista, parlo direttamente, immagino di parlare a James Gunn, tu sei un regista che sei nato con una certa formazione. Hai lavorato con la Troma, che era una casa cinematografica di Zeta Movie, che aveva appunto delle ben precise caratteristiche trash. Hai lavorato poi con piccoli film, piccole produzioni, dove amavi, hai sempre amato unire il grottesco, il comico, il surreale, anche inizialmente, almeno agli inizi, politicamente scorretto, all'interno delle tue trame, che erano sì storie anche di storie fantascientifiche. Penso per esempio a Slither, che è uno dei suoi primi film che lo hanno rivelato, diciamo, a un certo pubblico. E quindi un interesse sicuramente per il fantastico, per la fantascienza, ma sempre in una chiave abbastanza, diciamo così, perculatoria, ecco, potremmo usare proprio questo termine. E diciamo che questa cosa poi si vede anche nei tuoi film, caro James, dei Guardiani della Galassia, dove da un lato, quando si tratta di parlare di procioni o appunto di personaggi stralunati, e fra l'altro tu operi anche sui personaggi dei Guardiani della Galassia, delle tue personali eccessive forzature, perché li trasformi in un gruppo di totali disadattati, mentre nei fumetti, a seconda delle varie incarnazioni, perché poi ci sono varie incarnazioni di questo gruppo di supereroi, non è propriamente così, quindi anche lì ti scateni. E la cosa più grave, almeno per quanto mi riguarda, è che per esempio nel terzo capitolo di Guardiani della Galassia inserisci due personaggi come l'Alto Evoluzionario e Warlock, che sono due personaggi importanti nell'universo cosmico della Marvel, e li tratti però in una maniera, a mio parere, superficiale, se non appunto perculatoria, io non so come definirla. Per appunto l'Alto Evoluzionario arrivi addirittura a realizzare, cioè a scegliere un attore afroamericano, quando afro-inglese, anzi afro-britannico, ecco, mi sono ricordato, quando il personaggio originale dei fumetti non lo è per nulla. E questo è fin qui, naturalmente, sì, alcuni diranno: ma vabbè, ma cosa c'entra? Cosa fa? Cosa non fa? Boh. Il problema è che tu lo fai recitare senza maschera, perché poi l'Alto Evoluzionario è, diciamo, un personaggio che sta quasi sempre in armatura, in rarissimi casi toglie la maschera, e comunque lo fai comportare nel tuo film come un boss gangsta rap, cioè un boss di Harlem, un boss, diciamo, criminale, che però al posto dei gangster, delle pistole, ha l'ingegneria genetica dalla sua e compie una serie di esperimenti fino a creare un vero e proprio pianeta popolato dalle sue invenzioni genetiche. Ma nei modi, negli atteggiamenti, anche in alcune, diciamo così, uscite isteriche, alla fine lo caratterizzi in una maniera totalmente e completamente lontana, e anche più banale rispetto al suo originale dei fumetti, dove invece è uno scienziato che ha raggiunto un tale livello di conoscenza da considerarsi un dio. E l'approccio, appunto, in quanto dio, con i suoi personaggi, pur essendo appunto in parte, diciamo così, anche spietato, pur sempre quello di un Dio amorale, quindi non è un villain vero e proprio come invece tu lo tratti nel tuo film. Lo stesso, non parliamo poi di come hai trattato Warlock, che è appunto questa, anche questo un superuomo genetico che attraverso una serie di fasi di trasformazione diventa una sorta di messia cosmico, con una serie di dilemmi shakespeariani, psicologici, meravigliosi, trattati fra l'altro da un grande scrittore e disegnatore come Jim Starlin, che ha preso appunto, che ha preso questo personaggio e lo ha trasformato in una delle figure più indimenticabili del Marvel Universe. E tu invece lo usi come un Superman rimbambito, come un ragazzino scemo, come in effetti era all'inizio quando il personaggio è nato, cioè nei primi passi, nelle sue prime apparizioni su Fantastici 4 e Thor, ma assolutamente non nelle modalità con cui tu invece lo presenti, cioè tu lo semplifichi in un modo tale da far capire apertamente che questa tipologia di personaggi più problematici, più diciamo sovrumani per così dire, a te interessano poco. Quindi se personaggi sovrumani interessano poco, che senso ha metterti a fare Superman? Mi sembra una scelta alquanto infelice, perché poi, adesso che è uscito il tuo film e lo abbiamo visto, io l'ho visto, mi sembra che questa vena dissacratoria e anche proprio una tua, tutto sommato, attenzione a questo mondo solo se lo puoi perculare, se lo puoi prendere in giro, cioè in realtà la sensazione guardando i tuoi film, guardando per esempio anche il tuo Suicide Squad che avevi realizzato prima di Superman e che fra l'altro non era nemmeno andato bene al box office, e guardando anche la serie Peacemaker che tu hai tratto da Suicide Squad, mi pare che il tuo interesse intorno ai supereroi sia quello tipico di una certa, diciamo, come si può dire, una certa tipologia di scrittori intellettuali che quando guardano un personaggio in costume su un fumetto immaginano solo il modo in cui può rendersi ridicolo. Oppure il modo in cui si deve umanizzare, perché dal vostro punto di vista, dal punto di vista degli autori come te, dagli autori lungimiranti, dem come te, non può esserci un supereroe, diciamo così, che si prenda sul serio. Cioè, Thor con l'elmo con le alette deve per forza essere ridicolo, perché nella realtà quotidiana un tipo così verrebbe preso in giro. Cioè, in realtà, quindi, le persone come te, gli autori come te, i professionisti come te, perché poi nessuno vuol mettere in dubbio che tu sia un professionista anche dotato di notevoli capacità, però probabilmente l'approccio ai supereroi e soprattutto a quelli più diciamo iconici, come può essere Thor, Warlock o appunto nel caso della DC Comics Superman, forse non fa proprio per voi.
Thank you.
E questo io lo dico dopo aver visto il tuo film, in cui praticamente il tuo personaggio diventa umano, troppo umano, si irrita anche, a proposito, qui naturalmente ci sono degli spoiler, ma io do per scontato che chi mi ascolta lo abbia visto questo film. Si irrita anche di fronte a una semplice intervista con la giornalista Lois Lane, con la sua fidanzata Lois Lane, al punto da avere delle crisi isteriche. Viene, diciamo così, ingannato anche abbastanza facilmente diciamo, i vari nemici di turno. Alcuni miei amici, colleghi giornalisti hanno evidenziato anche sul versante dei superpoteri delle anomalie, perché per esempio quando Superman affronta il martello di Boravia, questo superuomo che è mascherato, che in realtà poi si rivela essere un clone di Luthor dello stesso Superman, spoiler ovviamente, ribadisco. Alcuni amici giornalisti hanno detto, per esempio, scusa, ma lui ha la vista a raggi X, perché non analizza il suo avversario attraverso la maschera e si rende conto quindi di chi e con chi ha a che fare? Piccole cose, voglio dire, ma che anche danno un po' l'idea del fatto che la tua conoscenza o il tuo approccio al personaggio probabilmente non è dei migliori, non era probabilmente nelle tue corde. Ma la cosa più grave, che a mio parere è dovuta proprio al fatto che in parte te lo avranno anche chiesto quelli della dirigenza DC Warner, cioè di non fare una versione simile a quella della precedente versione Man of Steel diretta da Zack Snyder, in cui il personaggio era, diciamo, molto epico, molto sovrumano, appunto un semidio, e che nello stesso tempo però era anche eccessivamente cupo, era eccessivamente, diciamo, calato in un'atmosfera dark, e finiva anche col compiere delle scelte che molti fan di Superman non si aspettavano, tipo uccidere il generale Zod nel primo film per impedirgli di eliminare a sua volta degli esseri umani. Ma appunto cose che molti fan, anche storici e anche qualche scrittore dei fumetti, hanno rimproverato a Snyder. E su questo potrei anche essere d'accordo, perché io pure sul Superman di Snyder ho delle perplessità, per quanto ritenga Henry Cavill un bravissimo attore adattissimo al ruolo, che tu invece non hai voluto, preferendogli David Corenswit. Scusa, non mi ricordo, ho qualche piccolo appunto, e lo dico subito perché mi dimentico facilmente alcune cose. Comunque, David Corenswit nel ruolo di Superman, che sì, non è, voglio dire, un disastro come alcuni hanno detto, però sinceramente, per quanto mi riguarda, dal punto di vista proprio della resa, del carisma, Cavill era meglio. Però vabbè, hai voluto rifare da capo Superman, e di conseguenza hai ritenuto pure di rielaborare totalmente anche il cast. Ha anche questo un senso, però il momento in cui naturalmente devi essere veramente in grado di proporre un'alternativa, e per quanto mi riguarda non ci sei riuscito. Innanzitutto, abbiamo detto, il personaggio è troppo preda delle proprie emozioni, e quando tu rendi Superman eccessivamente emotivo, eccessivamente anche manipolabile, come si vede in vari frangenti, così come rendi anche il suo alter ego, Lex Luthor, un bambino viziato, un personaggio, diciamo così, isterico, psicopatico, non che la versione precedente, quella presente in Batman vs Superman di Snyder, fosse migliore, però alla fine, devo dire la verità, non so quale Luthor è peggio, perché anche Nicholas Hoult, che è l'interprete di Luthor, è molto bravo, è un bravissimo attore, però per me in questo ruolo non rende, e la colpa, per quanto mi riguarda, è della sceneggiatura e del regista, cioè tua. Perché in effetti, anche in quel caso, Holt si limita a fare una caricatura di cattivissimo me. Non si può elaborare la cosa in modo tanto banale, così tutto quello che l'ex Luthor fa è dettato solo dall'invidia che lui ha per Superman. Solo quello lo muove. Ma anche qui è una banalizzazione anche del villain imbarazzante. Perché Luthor, nelle sue varie incarnazioni fumettistiche, ma anche audiovisive, anche per esempio quella della serie animata di Superman, che è molto bella, porta avanti varie istanze. Cioè, sicuramente disprezza Superman per i suoi superpoteri, per quelle qualità, lo teme perché lo ritiene una minaccia per il genere umano in quanto alieno, ma anche in molte versioni del personaggio lo ritiene anche l'unica pietra di paragone col proprio genio. Cioè Superman è lo stimolo di Luthor a diventare più forte, più grande, più ricco, più geniale, ad investire in nuove tecnologie. Superman è lo stimolo, e per molti versi, come si evince in altre versioni di questo personaggio, Luthor, tutto sommato, vuole eliminare Superman, ma tutto sommato però una parte inconscia di Luthor vorrebbe invece averlo come alleato, o comunque vorrebbe semplicemente renderlo inoffensivo, ma non ucciderlo, non distruggerlo, perché ha bisogno di Superman come punto di riferimento. Tutto questo in questo film non mi pare che sia emerso. Appunto, è emersa solo la motivazione del Dio ti odio perché sei bello, sei forte, eccetera. Vabbè. E veniamo poi all'ultima, e ci fermiamo qua sul cast, perché poi magari parliamo un po' di altri elementi. Rachel Brosnahan non è cattiva come Lois Lane, ha anche un suo sex appeal, è insomma una donna interessante, ma anche qui c'è un mix di elementi, no? Da un lato ovviamente la parte della donna super sicura di sé che comincia a mettere in dubbio le certezze di Superman, del suo compagno, fino ad un livello, diciamo, di semiscontro addirittura, e dall'altro funge sicuramente anche da in qualche modo supporto, aiuto, come accadeva tranquillamente in tante altre versioni a fumetti e in tante altre versioni animate o audiovisive. E tuttavia anche Lois non mi sembra, cioè alla fine sì, è un personaggio rispetto a Luthor e a Superman, che invece a mio parere sono abbastanza deludenti, senza infamia e senza lode. Cioè c'ha dei momenti interessanti come da protagonista, ma altri in cui secondo me segue un copione già predefinito della donna forte, della Mary Sue, eccetera eccetera. Non è bocciata, ma probabilmente rimandata a settembre. Non è giusto quindi per completare la trilogia. Ma veniamo invece a quella che è un po' la trama di base, che è su quello e sulla sceneggiatura che a mio parere il tuo film è inferiore anche alle precedenti versioni. Innanzitutto, cioè, io capisco che tu devi rappresentare il personaggio che si cala tra gli esseri umani, si cala in mezzo a noi e cerca di aiutare la persona comune, un po' come nel primo film di Richard Donner, il Superman di Christopher Reeve aiutava una bambina a recuperare il gatto che si era arrampicato su un albero. E ha un senso, io non sono contrario a questo, Ma la maniera in cui tu lo fai è abbastanza palesemente telefonata e palesemente ridicola. Il tizio che fa il kebabaro ed è l'unico che aiuta Superman a risollevarsi quando viene colpito dal suo avversario da questo martello di Boravia, eccetera, mi sembra oggettivamente una cosa inserita in modo forzato, demagogico, perché devi per forza inserire determinati elementi inclusivi, devi rappresentare una società multietnica, devi rappresentare Superman che aiuta tutti indistintamente. Fra l'altro, come qualche altro mio amico giornalista ha indicato, e io riporto anche questa sua critica, però poi non si capisce, tanto per dire, perché non mostri una scena in cui impedisce fisicamente agli eserciti di scontrarsi? Un esempio, tipo crei un fossato, per dire, tra l'esercito nemico, fra i due eserciti nemici che appaiono in questo film, di questi due stati che si fanno la guerra, che poi alcuni vi hanno voluto leggere il conflitto israelo-palestinese o il conflitto russo-ucraino. Io non voglio nemmeno entrare in questo, ma probabilmente tu ce l'hai inserito, cioè nel senso che qualche elemento che si ricollega a quello c'è, e anche da questo punto di vista c'è più di una perplessità. Sì, è giusto anche ricollegarsi a una realtà geopolitica attuale, ma a questo punto però forse devi spingere un po' più l'acceleratore, quindi mostrare più scene in cui Superman impedisce i conflitti del mondo. Invece in questo modo mi sembra sempre un passo avanti e un passo indietro, cioè vorrei ma non posso. Anche da questo punto di vista poi uno rimane alquanto interdetto, anche rispetto invece a ciò che si vedeva nei film di Snyder, dove invece il Superman era fin troppo attivo, a volte, appunto, anche a mio parere, era eccessivamente distaccato da ciò che avveniva, però interveniva nell'ambito di una crisi internazionale. E questo è quanto, ma il vero sostanziale problema, a mio parere, che lo rende, che in qualche modo taglia le gambe a questa versione di Superman e quindi anche ai futuri sviluppi, e potrei anche dilungarmi in tanti altri dettagli sciocchi, irritanti, la Justice League che diventa Justice Gang, che è una cosa che non si può nemmeno sentire per quanto è ridicola e banale, terra terra. Questo sempre perché nella tua idea bisogna umanizzare i supereroi, quindi non c'è più la Justice League, ma c'è la Justice Gang, cioè per il momento, perché poi non credo che tu sia stupido fino a questo punto, inserirai la Justice League. Adesso ti sei inventato questo gruppo di Justice Gang che però sinceramente è abbastanza, anche lì ci sarebbe da discutere, però voglio concentrarmi proprio sul punto che non mi va giù e che secondo me proprio rovina tutto il film. Allora, la tua scelta da sceneggiatore di prendere il personaggio e staccarlo completamente dalla sua eredità criptoniana. Come tutti sanno, il personaggio è un alieno che viene dal pianeta Krypton, suo padre lo manda sulla Terra, consapevole che questo ragazzo, questo neonato, acquisirà dei superpoteri nell'atmosfera terrestre e col sole terrestre e diventerà praticamente sovrumano. Nella visione, nel canone di base accettato sia nei film precedenti sia in tante versioni fumettistiche, quasi tutte, Jor-El, lo scienziato padre di Superman, che si chiama Kal-El, manda il proprio figlio sulla Terra, prende per aiutare l'umanità, per guidare l'umanità, ma nel senso più nobile del termine, nel senso più giusto del termine. Tu invece cosa fai? Ed è una cosa che io non ti perdonerò mai, e anzi ti auguro, e te lo dico chiaramente, ti auguro di fallire con questo progetto, perché le caratteristiche che hai voluto inserire sia in questo film, ma già in realtà si vedevano i segnali nelle tue precedenti produzioni sui supereroi, è quello di banalizzare a tal punto il personaggio da renderlo una marmellata inconfondibile con tanti altri. Cioè, alla fine è una sorta di amichevole Spider-Man di quartiere che, a differenza di Spider-Man, ha pure il mantello. L'operazione a cui mi riferisco, ovviamente, è quella in cui tu hai deciso, partendosi anche da un episodio della serie a fumetti scritta da John Byrne, dove si mostrava questo aspetto, ma questo episodio, questa storia non è stata poi ripresa da molti altri autori, perché molti altri autori invece del fumetto si sono distaccati da questa versione. Invece tu cosa fai? Prendi questo episodio e lo trasformi in canone per il tuo film. Nello specifico, tu praticamente mostri un messaggio audio dei genitori di Superman che praticamente dicono al proprio figlio che lui deve conquistare con la forza il pianeta Terra e ricreare Krypton, la stirpe di Krypton, accoppiandosi con le donne terrestri. Cioè, una cosa che taglia completamente le radici kryptoniane del personaggio e distrugge parte di quello che è il canone fondativo di questo personaggio di fumetti. Perché il punto di forza di questo personaggio rispetto ad altri personaggi della DC Comics era proprio l'idea di un alieno consapevole delle sue origini, consapevole del suo passato, che però si integrava nell'umanità, ma non dimenticava le sue origini né le rinnegava. Tu, perché il padre nella versione originale non intende conquistare la Terra, intende far sì che il figlio diventato adulto possa aiutare la Terra, non conquistarla e dominarla come un Hitler qualsiasi. Questa cosa, lo ripeto, è vero che è presente in alcune storie a fumetti, fra cui quella che ho citato, ma non corrisponde al vero spirito con cui tutti conoscono Superman. Soprattutto, ripeto, tu in questo modo castri il personaggio di Superman e lo trasformi in un uomo ragno qualunque, in un qualsiasi supereroe, come ce ne sono tanti, in un Devil qualunque, cioè uno di quei tanti supereroi che agiscono per il bene della comunità, si fanno, ricevono magari in alcuni casi, forse Spider-Man no, ma in altri casi ricevono le chiavi della città, anche se io ricordo in realtà una storia in cui Spider-Man riceveva, forse anche in una versione cinematografica. Comunque, beh, io ormai ho un'età e ho anche qualche ricordo confuso, ma su una cosa non mi sbaglio e su una cosa sono certo, e mi sono certo sul fatto che tu abbia fatto con queste scelte, abbia stuprato il personaggio di Superman, e a mio parere credo che tu abbia anche posto le basi di un progressivo disamoramento verso Superman da parte degli spettatori di questo nuovo DC Universe che tu hai lanciato. Io sono convinto che un po' per volta il pubblico si discosterà da questa tua scelta, e siccome Superman è il cardine, comunque assieme a Batman, di quasi tutta la struttura del DC Universe, io credo che a breve tu, diciamo, e il tuo progetto inizierete ad avere seri problemi. Del resto, comunque, il box office di questo film non è stato straordinario, sebbene i soliti noti, i giornalisti amici e compagnia cantante vogliono rappresentarlo in modo diverso, ma in realtà rispetto alle aspettative questo film non ha incassato quanto ci si aspettava. Ci si aspettava molto di più, al di là poi di quelli che sono i costi, perché c'è chi dice, chi indica un certo numero di costi, una certa cifra di costi e chi ne indica un'altra, ma alla base sostanzialmente siamo di fronte ad un film che ha già parzialmente deluso le aspettative di chi ha prodotto e realizzato questo materiale. Quindi, caro James, forse il problema di base è uno solo: i supereroi non sono cosa per te.
Avete ascoltato La fortezza della solitudine, diario un po' matto di un sognatore pot, un podcast di Giuseppe Cozzolino, una produzione originale Latitudine Zero Medienfabrik, showrunner Omar Serafini, assistenti di produzione Nicolas Vega e Sofia Morales, sound design Fabio Marchionni e Julian Ziegler, audio editor Gismar Böhm e Casimir Wolfram Case Act, creative content strategist Annalise Haas, relazioni esterne e media relations Valentina Ferri Alvarez, graphic designer Valentina Volkov, coordinamento e promozione Veruska Sabbucco. Tutti gli episodi sono disponibili gratuitamente sul nostro sito e sulle principali piattaforme di streaming on demand. La fortezza della solitudine è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Nessun byte e nessun tedesco sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast.
Latitudine Zero, Medienfabrik.
The present and the future of content creation.
Weight loss solutions are not one size fits all. Hers makes it simpler to get started and stick with a weight loss plan backed by expert-guided online care that puts your weight loss goals first. These include oral medication kits or compounded GLP-1 injections. Through Hers, pricing for oral medication kits start at just $69 a month for a 10-month plan when paid in full upfront. No hidden fees, no membership fees. You shouldn't have to go out of your way to feel like yourself. Hers brings expert care straight to you, with 100% online access to personalized treatment plans that put your goals first. Reach your weight loss goals with help through Hers. Get started at forhers.com/foryou to access affordable, doctor-trusted weight loss plans. That's forhers.com/foryou, forhers.com/foryou. Paid for by Hims and Hers Health. Weight loss by Hers is not available everywhere. Compounded products are not FDA approved or verified for safety, effectiveness, or quality. Prescription required. Restrictions at forhers.com. Apply.